ad alta voce. Paola Pitagora legge La signora Dalloway di Virginia Woolf. Traduzione di Anna Nadotti.
Nella stanza grigia, coi quadri alle pareti e i mobili di valore, sotto il lucernario di vetro smerigliato, i pazienti apprendevano la gravità delle loro trasgressioni. Rannicchiati in una poltrona, lo guardavano mentre, a loro beneficio, compiva un curioso esercizio con le braccia che allargava di scatto e riportava bruscamente lungo i fianchi, per dimostrare, se il paziente era ostinato, che era padrone delle proprie azioni. E il paziente no. A quel punto alcuni crollavano, singhiozzavano, gli si affidavano. Altri, ispirati sa il cielo da quale inaudita follia, gli urlavano in faccia che era un impostore, mettevano in dubbio ancora più ampiamente la vita stessa. «Perché vivere?» domandavano. Sir William rispondeva che la vita è bella. Certo, Lady Bradshaw in piume di struzzo pendeva sopra il camino e quanto al suo reddito si aggirava sulle 12.000 sterline l'anno. Ma con noi, obiettavano quelli, la vita non è stata altrettanto generosa. Lui annuiva. Erano privi di senso della proporzione. E se dopo tutto Dio non ci fosse? Lui scrollava le spalle. In sostanza, vivere o non vivere non è forse affar nostro? Ecco dove sbagliavano. Sir William aveva un amico nel Surrey dove insegnavano quella che, Sir William lo riconosceva francamente, era un'arte difficile, il senso della proporzione. C'erano poi gli affetti familiari, l'onore, il coraggio e una brillante carriera, tutte cose che avevano in Sir William un risoluto paladino. Se non bastavano, aveva dalla sua la polizia e il bene della società che, faceva notare assai pacatamente, avrebbero fatto sì che laggiù nel Surrey tali impulsi antisociali, ascrivibili soprattutto a cattivo sangue, fossero tenuti a bada. E a quel punto sbucava dal suo nascondiglio e sedeva in trono la dea che anela a sbaragliare ogni opposizione, a imprimere indelebilmente nei santuari altrui la propria effigie. Nudi, inermi, gli esausti, i senza amici venivano marchiati dalla volontà di Sir William, si avventava come un rapace, divorava, internava la gente. Proprio quella combinazione di fermezza e umanità rendeva Sir William così gradito ai parenti delle sue vittime. Ma Rezia Warren Smith, in lacrime giù per Harley Street, quell'uomo non piaceva. Tagliuzzando e triturando, dividendo e suddividendo, gli orologi di Harley Street rosicchiavano quella giornata di giugno, raccomandando sottomissione, esaltando l'autorità e indicando in coro gli altissimi vantaggi del senso della proporzione, finché il mucchietto del tempo diminuì al punto che l'orologio pubblicitario sopra un negozio di Oxford Street annunciò, cordiale e fraterno, come se per i signori Rigby e Lowndes fosse un piacere fornire l'informazione gratis, che era 1:30. Alzando gli occhi, si notava che ogni lettera dei loro nomi corrispondeva a un numero dell'ora. Inconsciamente si era grati a Rigby e Lowndes che offrivano l'ora ratificata da Greenwich e in seguito tale gratitudine, così rimuginava Hugh Whitebread, indugiando davanti alla vetrina, si traduceva naturalmente nell'acquisto di calze o scarpe da Rigby e Lowndes. Così rimuginava. per abitudine. Non approfondiva le cose, restava in superficie. Le lingue morte, quelle vive, la vita a Costantinopoli, a Parigi, a Roma, l'equitazione, la caccia, il tennis. Si era cimentato con tutto, da dilettante. I maligni affermavano che ora, in calze di seta e calzoni alla zuava, montasse la guardia a Buckingham Palace, non si sapeva a cosa. Ma lo faceva con grande efficienza. Da 55 anni galleggiava sulla crema della società inglese. Aveva conosciuto primi ministri. Si riteneva che i suoi affetti fossero profondi, e se era vero che non aveva preso parte a nessun grande movimento dell'epoca, né ricoperto cariche significative, un paio di modeste riforme erano comunque opera sua. Una era il miglioramento degli ospizi pubblici, l'altra la protezione dei gufi del Norfolk. Le domestiche avevano motivo di essergli grate e il suo nome in calce alle lettere al Times, in cui chiedeva fondi, esortava i lettori a proteggere, a preservare, a spazzare l'immondizia, a ridurre il fumo e bandire l'immoralità dai parchi, incuteva rispetto. Faceva anche una magnifica figura, lì fermo, mentre il rintocco della mezz'ora si affievoliva, a scrutare con occhio critico da intenditore calze e scarpe. Impeccabile, maestoso, come se contemplasse il mondo da una certa altezza e vestisse di conseguenza. Ma era consapevole degli obblighi che statura, ricchezza, salute comportano, e si atteneva puntigliosamente, anche quando non era necessario, piccole cortesie, a cerimoniosità all'antica, che davano un tono particolare ai suoi modi, qualcosa da imitare, qualcosa per cui ci si ricordava di lui. Perché non si sarebbe mai presentato a pranzo, per esempio, da Lady Bruton, che conosceva da 20 anni, senza porgerle con il braccio teso un mazzo di garofani e senza chiedere alla signorina Brush, la segretaria di Lady Bruton, notizia del fratello in Sudafrica. Cosa che per qualche motivo la signorina Brush, peraltro priva di qualunque civetteria femminile, non gradiva affatto, tanto che rispondeva: «Grazie, se la cava molto bene in Sudafrica, sebbene il fratello da almeno 6 anni se la cavasse molto male a Portsmouth». Del resto, anche Lady Bruton preferiva Richard Dalloway, che arrivò nello stesso momento. Anzi, si incontrarono sulla porta di casa. Lady Bruton preferiva Richard Dalloway, comprensibilmente. Era fatto di una stoffa assai più fine. Tuttavia non permetteva che il suo povero Hugh venisse denigrato. Non poteva scordarne la gentilezza. Era stato davvero molto gentile. Non ricordava di preciso quando, ma lo era stato molto gentile. Comunque, fra un uomo e un altro non c'è gran differenza. Non aveva mai capito l'utilità di tagliare i panni addosso alla gente, come faceva Clarissa Dalloway. Tagliare per poi ricucire di nuovo insieme, e in ogni caso non a 62 anni. Prese i garofani di Hugh con il suo sorriso spigoloso, severo. Erano gli unici commensali, disse. Li aveva invitati con un pretesto, perché l'aiutassero a risolvere una certa questione. «Ma prima mangiamo», disse. Iniziò allora tra le porte a vento un viavai silenzioso e squisito di cameriere con grembiule e crestina bianca, non ancelle di una necessità, bensì adepte di un mistero o della grandiosa messa in scena che le dame di Mayfair allestiscono dall'1:30 alle 2. Quando a un cenno della mano l'attività cessa e prende forma invece quella profonda illusione, in primo luogo riguardo al cibo, che per esso non si paghi, e poi che la tavola s'apparecchi da sé di cristalli e argenteria, sottopiatti e piattini di frutta rossa. Veli di salsa scura mascherano il rombo, nelle casseruole nuotano polli a tocchi, il fuoco arde colorato, selvatico, e con il vino e il caffè non pagato, liete visioni si levano dinanzi a occhi assorti, occhi garbatamente speculativi, occhi a cui la vita appare musicale, misteriosa, occhi che ora si illuminarono, osservando affabilmente la bellezza dei garofani rossi, che Lady Bruton, i cui movimenti erano sempre legnosi, aveva sistemato accanto al proprio piatto, così che Hugh Whitebread, sentendosi in pace con l'universo mondo e allo stesso tempo perfettamente sicuro di sé, disse, posando la forchetta, «Non farebbero uno splendido contrasto coi suoi merletti?» La signorina Brush si indispettì di tanta familiarità, pensò che era un maleducato. Suscitò l'ilarità di Lady Bruton. Lady Bruton sollevò i garofani reggendoli con una certa rigidità, la stessa con cui nel quadro alle sue spalle il generale reggeva il rotolo di pergamena. Stava immobile, in trance. Dunque, cos'era, la bisnipote del generale, la trisnipote? Si stava chiedendo Richard Dalloway. Sir Roderick, Sir Miles, Sir Talbot? Sì, era così. Davvero straordinario, come in quella famiglia la somiglianza perdurasse nelle donne. Avrebbe potuto essere lei stessa un generale dei dragoni. E di buon grado Richard si sarebbe messo ai suoi ordini. Aveva per lei il massimo rispetto. Amava quelle storielle romantiche sulle ricche e vecchie signore di antico lignaggio. E gli sarebbe piaciuto, nel suo modo bonario, portare qualche giovane testa calda di sua conoscenza a pranzo da lei. Come se si potessero appaiare degli amabili, fanatici bevitori di tè a una donna simile. Conosceva la terra delle sue origini, conosceva la sua famiglia. C'era una pianta di vite ancora fruttifera sotto la quale si era seduto Lovelace o Herrick. Lei non leggeva mai un verso, ma così si raccontava. Meglio aspettare prima di interpellarli sulla questione che la preoccupava. L'opportunità di rivolgere un appello al pubblico e, se sì, in quali termini. Meglio aspettare che avessero bevuto il caffè, pensava Lady Bruton, e così rimise i garofani accanto al piatto. «Come sta, Clarissa?» domandò inaspettatamente. Clarissa diceva sempre che Lady Bruton non l'aveva in simpatia. In effetti, Lady Bruton aveva fama di interessarsi più alla politica che alle persone, di parlare come un uomo, di aver messo lo zampino in un celebre intrigo degli anni Ottanta, che ora si cominciava a menzionare nei libri di memorie. Di certo, nel suo salotto c'era una nicchia, e in quella nicchia un tavolo, e su quel tavolo una fotografia del generale Sir Talbot Moore, ora defunto, che a quel tavolo aveva scritto, una sera degli anni Ottanta, in presenza di Lady Bruton, con la sua supervisione, forse dietro suo consiglio, un telegramma in cui si dava ordine alle truppe inglesi, in una circostanza storica, di avanzare. Lei conservava la penna e raccontava l'episodio. Così, quando coi suoi modi spicci diceva «Come sta, Clarissa?», i mariti stentavano a persuadere le mogli e, invero, per quanto devoti, loro stessi segretamente dubitavano del suo interesse per donne che spesso ostacolavano la carriera dei mariti, impedivano loro di accettare incarichi all'estero e, proprio nel mezzo di una sessione parlamentare, dovevano essere portati al mare per riprendersi dall'influenza. Tuttavia la sua domanda «Come sta Clarissa?» era considerata dalle donne un segno inequivocabile di benevolenza, quasi di tacita amichevolezza da parte di una persona, le cui dimostrazioni in tal senso, forse 5 o 6 nel corso di un'intera vita, indicavano il riconoscimento di una sorta di solidarietà femminile che scorreva sotterranea in quei pranzi maschili e univa Lady Bruton e la signora Dalloway, che si incontravano di rado, e in tali circostanze si mostravano indifferenti, se non ostili. «Ho incontrato Clarissa nel parco stamattina», disse Hugh Whitebread, buttandosi sul pollo in casseruola, ansioso di pagare a se stesso quel modesto tributo, perché gli bastava metter piede a Londra e subito incontrava tutti. «Ma goloso! Uno degli uomini più golosi che avesse mai conosciuto», pensò Millie Brush, che osservava gli uomini con inflessibile rettitudine ed era capace di eterna devozione soprattutto al proprio sesso, essendo bitorzoluta, ruvida, spigolosa e assolutamente priva di fascino femminile. «Sapete chi c'è in città?» disse Lady Bruton, ricordandosene all'improvviso. «Il nostro vecchio amico, Peter Walsh!» Sorrisero tutti. «Peter Walsh!» E Dalloway era sinceramente contento, pensò Millie Brush. E Whitebread pensava solo al pollo. «Peter Walsh!» Tutti e tre, Lady Bruton, Hugh Whitebread e Richard Dalloway, ricordavano la stessa cosa. Che Peter era stato appassionatamente innamorato e respinto, era partito per l'India, aveva fatto fiasco, non aveva combinato nulla. Richard Dalloway provava una grande simpatia per quel caro vecchio amico. Millie Brush se ne rese conto, vide uno spaesamento nei suoi occhi scuri, lo vide esitare, riflettere, e ciò la incuriosì. Il signor Dalloway la incuriosiva sempre. Perché cosa stava pensando, si domandò, di Peter Walsh? Che Peter Walsh era stato innamorato di Clarissa, che lui dopo pranzo sarebbe andato dritto a casa da Clarissa, che l'avrebbe detto chiaro e tondo che l'amava. Sì, quello l'avrebbe detto. In passato, Millie Brush avrebbe quasi potuto innamorarsi di quei silenzi. E il signor Dalloway era sempre così affidabile e anche un vero gentiluomo. Adesso, a 40 anni, bastava che Lady Bruton facesse un cenno o volgesse un po' bruscamente il capo e Millie Brush coglieva il segnale. Per quanto profondamente fosse immersa nelle sue riflessioni, tipiche di uno spirito imparziale, di un'anima incorrotta che la vita non poteva abbindolare, perché la vita non l'aveva concesso neppure il minimo ornamento, non un ricciolo, né un sorriso, né belle labbra o guance o naso, nulla di nulla. Bastava un cenno di Lady Bruton e alla Perkins veniva data istruzione di affrettare il caffè. «Sì, Peter Walsh è tornato», disse Lady Bruton. Ciò era per tutti loro vagamente lusinghiero. Era tornato ammaccato, sconfitto, ai loro lidi sicuri. Ma dargli una mano, pensarono tutti, era impossibile, c'era una pecca nel suo carattere. Hugh Whitebread disse che si poteva, certo, fare il suo nome al tal dei tali. Fece una smorfia lugubre e boriosa al pensiero delle lettere che avrebbe scritto agli alti funzionari governativi sul mio vecchio amico Peter Walsh, eccetera, eccetera. Ma non sarebbe servito a nulla, nulla di duraturo, per via del suo carattere. «È nei guai per via di una donna», disse Lady Bruton. Avevano tutti indovinato che di ciò doveva trattarsi. «Comunque», tagliò corto Lady Bruton, ansiosa di lasciar cadere l'argomento, «sentiremo tutta la storia da Peter stesso». Il caffè tardava ad arrivare. «L'indirizzo», mormorò Hugh Whitebread, e a un tratto ci fu un'increspatura nella grigia marea di domestici che fluiva intorno a Lady Bruton dalla mattina alla sera, raccogliendola, intercettandola, avviluppandola in un tessuto sottile che smorzava gli urti, addolciva le interruzioni e stendeva intorno alla casa di Brook Street una rete delicata in cui le cose avevano posto e da cui venivano prelevate con cura e puntualità dall'ormai grigia Perkins, che era a servizio di Lady Bruton da 30 anni, e ora scrisse l'indirizzo e lo porse al signor Whitebread, che tirò fuori il portafoglio, corrugò la fronte e, infilandolo tra documenti della massima importanza, disse che avrebbe detto a Evelyn di invitarlo a pranzo. Per portare il caffè si aspettava che il signor Whitebread avesse finito.